Buongiorno, operatrice Chorus Call. Siamo alla presentazione dei risultati preliminari 2024 e della relativa conferenza. Ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità solo ascolto. Dopo la presentazione avrete l'opportunità di porre dei quesiti. Se servisse assistenza durante la conference call, potete comunicare con l'operatrice premendo asterisco 0 sul telefono. Bene, allora lascio la parola a Matteo Laterza, CEO Unipol. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per la vostra partecipazione a questa call. Allora, come facciamo d'abitudine, ho da condividere alcune osservazioni sui numeri che abbiamo svelato proprio questa mattina. Allora, siamo qui ovviamente a commentare quelli che sono i risultati dell'anno 2024. È vero che siamo anche alla fine del nostro piano industriale, per cui questa è un'opportunità per poter condividere con voi i risultati di quelli che sono stati gli ultimi 3 anni di operatività. Allora, ultimo piano industriale, si chiama Opening New Ways. Dunque, come sapete, abbiamo dovuto affrontare due punti abbastanza difficili. Allora, il primo è stato un tasso di inflazione che, come sapete, è stato veramente molto molto più alto rispetto a quanto ci saremmo aspettati. Questo ha avuto un impatto veramente significativo sul costo medio dei claim, dei risarcimenti, questo ovviamente in questa parte di business. E poi c'è stato un altro vento a sfavore, ovvero il grosso impatto delle NatCat nell'anno 2023. Allora, nonostante però questi due venti a sfavore, siamo stati in grado comunque di sovradeliberare tutte quelle che sono i nostri KP economici a livello di dividendi ma anche di utile netto, senza dimenticare l'altro KP che riguarda la solvibilità. Allora, secondo punto, a parte il combined ratio in cui ci manca giusto un 1% rispetto al target a causa appunto di questi due problemi o venti a sfavore che ho appena citato, siamo stati in grado di superare e di fare meglio rispetto a tutte le previsioni di ogni singolo KP industriale. Passo al 2024 che è l'argomento chiave di questa call. Allora, il 2024, ripeto, è stato un anno eccellente per quanto riguarda la crescita del fatturato. Qui siamo stati in grado, ripeto, di crescere in tutte quante le nostre linee di business, in modo particolare in banca assicurazione, ma anche per quanto riguarda la copertura, relativa a tutti i prodotti salute. Qui abbiamo ottenuto il miglior risultato degli ultimi 3 anni. Ulteriore miglioramento anche per quanto riguarda la cosiddetta redditività tecnica, quindi con l'auto che è arrivato al cosiddetto equilibrio tecnico, per cui un combined ratio, un coefficiente combined del 100%, è un miglioramento significativo che arriva anche dal business non auto. Per quanto riguarda il comparto vita, continuiamo a avere dei flussi netti positivi che ci permettono di poter investire i vari flussi di cassa al tasso di interesse attuale che abbiamo appunto sui mercati finanziari, e abbiamo un CSM che arriva proprio dal new business. Questo livello di CSM è più elevato rispetto a quello della previsione, e poi siamo arrivati anche a un nuovo margine di business al 3.7%, quindi di sopra del 3.5%, che forse, come ricordate, era uno dei nostri indicatori chiave KP del precedente piano industriale. È stato anche molto forte tutto l'insieme di investimenti. Ora sappiamo che a livello di quarto trimestre siamo stati un pochino più in basso rispetto ai primi 3, in cui siamo stati ancora più forti. Passando invece a solvency, dunque, per quanto riguarda il numero 231% c'è stato un impatto dovuto alla riduzione del dividendo proposto. È vero però che, nonostante questo, i numeri continuano ad essere ancora molto positivi per quanto riguarda almeno il valore assoluto degli stessi. Allora, concludo con i dividendi. Allora, il quantitativo totale è appena meno di 610 milioni di euro da distribuire. Questo bisogna confrontarlo in modo particolare con il numero dei numeri appunto dell'intero numero netto del gruppo assicurativo, quindi risultato netto, a confronto che è attorno agli 850 milioni di euro grosso modo. Questo numero quindi vi può dare, proprio come dicevo parlato nell'ultimo incontro, vi dà proprio l'idea di quella che è appunto la proiezione di cassa del gruppo e conseguentemente del dividendo massimo che almeno in teoria noi saremmo in grado di distribuire, di pagare. Per concludere, anno eccellente. È però vero che nonostante questi numeri penso anche che ci sia comunque, ripeto, ancora spazio di manovra, cioè spazio di miglioramento per i prossimi 3 anni. E questo, devo dire, sarà proprio l'argomento, o meglio gli argomenti principali di cui ci troveremo a parlare il prossimo 28 marzo, quando appunto ci sarà la disclosure nei confronti della comunità finanziaria, quello che sarà il nuovo piano industriale. Ciò detto, come sempre, rimango a disposizione, sono qui con Enrico San Pietro per rispondere alle vostre domande. Quindi in questo momento vi lascio questa opportunità, iniziamo adesso la sessione domande e risposte. Grazie. Operatrice Chorus Call in linea in questo momento, iniziamo adesso la sessione appunto domande e risposte. Se volete porre un quesito basta schiacciare asterisco 1 sul tastino del telefono e se volete invece cancellare la vostra richiesta di domanda serve premere asterisco 2. Bene, vi chiediamo di utilizzare la cornetta quando parlate al telefono. Ripeto, domande in questo momento asterisco 1. Aspettiamo ancora qualche istante perché alcuni partecipanti ci stanno raggiungendo in questo momento. Prima domanda arriva da Elena Perini di Intesa San Paolo, prego. Buongiorno e grazie per questa opportunità di fare delle domande. Allora, io ne avrei 4 di quesiti. Allora, il primo è una domanda che ha a che fare con i risultati PLC pro forma, quindi andiamo ad escludere il fondo solidarietà e sicuramente i costi eccezionali, quindi one off. Chiedo quindi se è possibile, fosse possibile avere un po' di colore a riguardo. Per quanto riguarda invece gli impairment one off, per quanto riguarda Unipol Rental, allora sono stati registrati all'interno dei risultati finanziari oppure all'interno di altri costi? Questa è la mia domanda, giusto per andare a capire come è stata fatta la classificazione. Dopodiché avrei anche un terzo quesito, ovvero torno in effetti sul business PLC e in modo particolare proprio sul combined ratio, il CR auto. È possibile anche in questo caso avere un outlook, quindi una panoramica veloce su quello che sta accadendo a riguardo, almeno per quanto riguarda sia la frequenza che per quanto riguarda anche il costo dei risarcimenti, dei claim. E poi quarta e ultima domanda è un po' più tecnica, se posso, e questo riguarda proprio quello che è stato l'annuncio recente BPER su Banca Popolare di Sondrio. Allora, quindi potrebbe accadere di constatare, come dire, un aumento anche temporaneo, quindi superare forse il 20% dell'ipotetica nuova entità? Cioè in questo caso ci sarebbero allora degli impatti straordinari, ovviamente in termini negativi, a livello proprio di solvency ratio, e se sì, come funzionerebbe questo impatto? Grazie mille. Bene, Elena, sono io che ti ringrazio. Matteo la terza. Ora provo a rispondere alle prime 3 domande appunto sul pre-tax del business PLC. Dunque, questi numeri sono tutti dei casi one-off e sono tutti casi che abbiamo registrato nel quarto trimestre 2024 e la voce nella quale trovi questi numeri è appunto la voce altri. Abbiamo deciso di fare anche la valutazione della flotta veicoli di Unipol Rental, in questo caso al lordo delle tasse l'ammontare totale è di 90 milioni di euro. Dopodiché ricordo che c'è stato anche un aggiornamento dell'altro componente che noi abbiamo allocato a livello di fondo di solidarietà e in questo caso si parla di 23 milioni di euro in più, cioè oltre al totale, ovvero al numero che avevamo raggiunto nel mese di settembre del 2024. Poi abbiamo registrato anche delle altre voci che sono state allocate sotto altro o altri, In questo caso qui abbiamo riallocato in PLC. Qui si fa riferimento alle spese e ai costi generali. In questo caso abbiamo 33 milioni di euro, parlo del quarto trimestre dell'anno scorso, 2024. E poi ricordiamoci anche della componente costo, che in particolare riguarda la fusione Unipol Gruppo e Unipol SA. In questo caso si parla di 10 milioni. Quindi, andando a riassumere e mettere insieme tutte queste voci, arriviamo allora ad un totale di 150 milioni più o meno. Questo è l'impatto quarto trimestre che arriva proprio da queste voci che ho appena elencato. Nel PNC, appunto, è questo tipo di linea di business. Per quanto riguarda la domanda sulla fusione, allora, l'offerta di scambio, quindi Banca Popolare di Sondrio e Biper, ora va da sé che questa dipenderà proprio dal risultato finale di questa operazione o transazione finanziaria. Quindi ci potrebbe essere accettazione al 100% dell'offerta. È chiaro che in quel caso noi rimarremmo con una quota, cioè una partecipazione del 20%. Se invece il livello di accettazione dovesse essere inferiore, più basso, è chiaro che noi avremmo una quota, quindi una partecipazione più elevata in Biper come conseguenza, e di nuovo come conseguenza dovremmo in quel caso andare a ridurre il più velocemente possibile la partecipazione che deteniamo oggi, che appunto è al di sotto del 20%. In ogni caso, l'impatto a livello di solvency, ovviamente in entrambe queste due opzioni, non è un impatto significativo per quanto riguarda i nostri numeri. Quindi vi sto parlando a livello di percentuale. Devo dire che potrebbero bastare le dita di una sola mano per enumerare questi punti percentuali. Lascio la domanda più tecnica ad Enrico Sampietro. Grazie. Molto bene, grazie, buongiorno Elena. Dunque, per quanto riguarda il CR, il combine ratio nell'auto, dunque quello che abbiamo riportato, come avrai visto, è del 100%. È vero che il mercato è ancora in una fase, in un periodo in cui deve recuperare il premio medio. Questo per andare a controbilanciare l'aumento del costo medio dei risarcimenti, e questo ovviamente è dovuto ai nuovi schemi, ai nuovi programmi e anche alle decisioni che arrivano dal Tribunale di Milano sulle lesioni personali e infortuni personali. Quindi c'è stato l'anno scorso un aumento della premialità media, in questo caso abbiamo superato il 4%, c'è stata una riduzione nella frequenza, ma c'è stato un impatto abbastanza rilevante, non tanto sul costo medio del risarcimento pagato, perché noi siamo stati in grado di essere molto performanti, però ovviamente c'è stato appunto un forte rafforzamento per quanto riguarda quella che è la riserva aperta in questo momento. Quindi tutto questo peraltro è andato a determinare anche un piccolo impatto sul sblocco o rilascio delle riserve dell'anno precedente, per cui ripeto, siamo in un buon equilibrio dal punto di vista tecnico. È chiaro che bisogna essere in grado adesso di aumentare anche il 2025, quindi sottolineo anche quest'anno, il premio medio. Al tempo stesso bisognerà andare a mantenere un livello di redditività che deve essere appunto in linea con i nostri obiettivi. La prossima domanda arriva da Gianluca Ferrari, Mediobanca. Prego. Buongiorno, grazie. Io avrei tre domande. La prima è la seguente: è possibile per cortesia spiegarci perché appunto questa componente dividendi è aumentata, questa è il 2024 rispetto ovviamente all'anno ancora prima, quindi 2023. Secondo punto, per quanto riguarda il coefficiente a rilascio a livello di CSM, questo coefficiente anch'esso è aumentato nel quarto trimestre, per cui appunto mi stavo domandando, ma c'è una spiegazione tecnica dietro questo? E poi terza domanda, l'ultima, è possibile ricordarci il livello di PYD nell'auto 2024 nei confronti ovviamente del 2023? Tutto questo quindi per poter riuscire a calcolare un loss ratio normalizzato sull'anno scorso, capendo quindi la traiettoria della performance tecnica dell'area auto. Grazie, sono io che ti ringrazio Gianluca. E allora, per quanto riguarda la prima domanda sui dividendi, ora ho provato ad esprimere questa posizione ancora prima dell'apertura di questa sessione domande e risposte. Allora, questo per dire che la decisione proprio sulla cedola è una decisione che dipende da come performa il business ovviamente nel 2024, quindi la performance abbiamo detto essere stata molto forte, proprio come dicevo prima, in modo particolare per quanto riguarda il business dell'assicurazione. In effetti qui abbiamo ricevuto supporto fortissimo in arrivo o grazie al miglioramento della redditività tecnica, e ricordiamo che c'è stato anche un altrettanto forte contributo per quanto riguarda gli investimenti. Poi, oltre a tutto questo, abbiamo constatato un rafforzamento anche dei dividendi, che sono quelli che noi abbiamo ottenuto grazie alle partecipazioni che abbiamo nelle due banche principali, per cui la BPER e la Banca Popolare di Sondrio. Quindi tutto questo per dire che, avendo raggiunto un numero, come dire, di risultati che riguardano il gruppo assicurativo che è stato eccellente, ma ricordiamoci anche che è stato impattato negativamente da alcune voci one-off, che ripeto sono quelle che ho elencato prima dell'inizio di questa Q&A, siamo stati in grado di distribuire, cioè di pagare un dividendo che ci permette di poter essere competitivi nei confronti dei nostri peer principali a livello europeo. Quindi con 85 centesimi di dividendo noi abbiamo un rendimento, quindi un dividendo, vista la chiusura di mercato di ieri, che è al di sopra del 6%, e quindi penso che questo numero sia, ripeto, veramente molto competitivo. Poi di nuovo, come accennavo prima, questo è un numero che ci permette di avere spazio di manovra, meglio ancora spazio di miglioramento in futuro. Quindi come decidiamo di migliorare il nostro business? Beh, questo sarà proprio l'argomento della presentazione che noi terremo alla fine del mese prossimo, dove parleremo del piano industriale. Poi, prendendo in esame tutte queste osservazioni che ho condiviso, abbiamo appunto deciso di distribuire, cioè di pagare 85 centesimi. Matteo, interrompo, ma facevo veramente più riferimento al portafoglio investimenti, quindi cedole, dividendi nel portafoglio investimenti, che sono appunto aumentate del 20 nel vita, 10, proprio cedolare. Certo, ho capito adesso che pensavo stessimo parlando appunto dei nostri dividendi che abbiamo pagato. No, la colpa mia, non sono stato chiaro. Nessun problema. Allora, per quanto riguarda allora il 2024, durante tutto l'anno scorso abbiamo cercato di diversificare il nostro portafoglio, e abbiamo approfittato di un fatto, e cioè che il valore assoluto di tassi di interesse ci permette di diversificare, uscendo semplicemente dai governativi italiani, andando verso i corporate credit, in modo particolare con un focus ancora più particolare sul segmento più elevato dei vari rating. Questo giustamente per andare ad approcciarsi, ad avvicinarsi al meglio quello che è il portafoglio benchmark, conformemente al quale viene calcolata appunto il DVA. E oltre a tutto questo abbiamo ricevuto un contributo veramente molto significativo, che è arrivato dagli attivi reali in cui abbiamo investito anche molto consistentemente. Ora, è chiaro che non si tratta in questo caso della maggior parte dei nostri investimenti, però il contributo a livello di rendimento come dividendo ma anche come cedole appunto è un contributo molto importante. E oltre a tutto questo c'è anche il contributo che arriva dai dividendi, che sono quelli appunto che noi abbiamo potuto ottenere grazie al portafoglio azionario. Ora, non sto parlando semplicemente di BPER e Banca Popolare di Sondrio, ma tutti quanti gli altri investimenti che hanno contribuito a sostenere, supportare e meglio ancora a corroborare i numeri che riguardano proprio la rendimento e livello di investimento. Mi scuso per prima perché avevo veramente frainteso la domanda. Nessun problema, chiarissimo. Per quanto riguarda invece il coefficiente rilascio, release ratio, per quanto riguarda il CSM, ovviamente faccio riferimento al 4Q, quindi al quarto trimestre. Dunque, non avrei nessun commento particolare da condividere in questo momento su questo punto, semplicemente perché lo considero, come dire, un'evoluzione abbastanza normale dell'aggregato rispetto al numero che riguarda appunto il coefficiente CSM che siamo stati in grado di raggiungere. E chiedo però ad Enrico San Pietro di rispondere all'ultima domanda. San Pietro, certo Gianluca, come appunto dicevo ad Elena un attimo fa, lo sblocco del rilascio delle riserve dell'auto 2024 è stato veramente di piccola quantità, per cui il numero è qualcosa come 0,3%, 0,3 quindi punti rispetto a quanto calcolato e considerato l'anno precedente, per cui un livello molto molto più basso del solito, e questo ovviamente è dovuto a un approccio decisamente conservativo a riguardo. Benissimo, grazie. Prossima domanda arriva da Michael Hapner e Berenberg, prego. Grazie, buongiorno e complimenti perché i risultati sono molto positivi. Ho tante domande. Allora, per quanto riguarda il pricing sull'area auto, avete detto che il premio medio dovrebbe aumentare. Era semplicemente capire qual è il background, insomma, che c'è dietro, quindi è un calcolo meccanico oppure fate riferimento al mercato? Seconda domanda è sulla NatCat. Allora, qui c'è stata un'esposizione significativa appunto nel quarto trimestre sulle NatCat, per cui mi domandavo, ma quale potrebbe essere allora la modalità normale di utilizzare il portafoglio? Perché qui vedo un 2,5% nell'auto, nel non-auto invece non capisco bene quali sono i numeri, sarà un 6%, sarà un 18% come l'anno scorso, addirittura anzi meglio ancora col 21% dell'anno scorso. Quindi è possibile spiegare un pochino meglio come potrebbe funzionare appunto la riassicurazione? E poi ancora altre domande, una tornando all'auto. Ho parlato con un investitore che mi diceva appunto del rafforzamento della competizione da parte di prima, un altro sottoscrittore, ma lì ci commentate ciò che vedete sul mercato riguardo. Ultima domanda, tasse, qual è effettivamente l'aliquota fiscale? Perché a volte la vedo più bassa, a volte la vedo più alta. Io utilizzo una media del 27% di imposizione fiscale, però penso che nel 2024 abbiate avuto un'aliquota decisamente più bassa, giusto? Grazie. Bene, grazie. Allora, provo a rispondere alla domanda finale e poi lascio il microfono ad Enrico San Pietro per tutte le altre domande che riguardano, come dire, il margine tecnico, insomma, dell'auto, del non auto e anche delle NatCat. Allora, aliquota fiscale è stata in effetti di aiuto, come dire, soprattutto nel quarto trimestre, e questo è successo perché ci sono stati degli one-off veramente positivi. Ad esempio, il primo one-off, ripeto, positivo, arriva proprio dall'implementazione della nuova Patent Box, per cui questo ci permette, la box appunto, di risparmiare qualcosa come 35 milioni di euro, però è qualcosa appunto di one-off, cioè di non ripetibile nei prossimi anni. Poi c'è stato anche un impatto positivo a 68 milioni di euro circa, quindi sono delle voci positive dovute alle tasse anticipate che sono state pagate appunto per IRAP, IRAP, per cui si tratta fondamentalmente delle operazioni finanziarie post fusione e poi anche della fusione tra Unipol SAE e Unipol Gruppo, e attenzione, anche questo è uno one off, cioè un numero non ripetibile, quindi mi rendo conto che si tratta certo di un numero abbastanza volatile anno dopo anno, però ripeto, questa è semplicemente l'applicazione rispetto della regola che appunto ci viene permesso di applicare nel nostro paese. Bene, grazie Michael, buongiorno. Dunque, la tua prima domanda era sul pricing dell'auto. Dunque, i prezzi stanno aumentando. Allora, ovviamente, tutto il mercato deve controbilanciare l'aumento del premio, anzi del costo dei risarcimenti medio a livello di lesioni personali o comunque di infortuni, come dicevo prima. Ora, cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un ulteriore aumento dei prezzi che per la maggior parte, questa insomma è la mia opinione, sarà come dire di tipo meccanico, nel senso che abbiamo un 4% di aumento nel 2024 e poi nel 2024 ci sarà un aumento un po' più basso, certo, ma ripeto, il percorso sarà comunque di aumento. Poi, tua seconda domanda era appunto sulle NatCat. Per quanto riguarda i nostri risultati del quarto trimestre, abbiamo avuto una inondazione, costo totale di circa 40 milioni di euro. Approfitto di questa opportunità per dare un'altra informazione, che è la seguente. Durante l'anno scorso, 2024, abbiamo effettuato un'attività di de-risking potente nel nostro portafoglio, quindi abbiamo ridotto con un numero a doppia cifra la perdita media aggregata a livello di calcolo probabilistico, per cui in questo momento siamo meno vulnerabili rispetto a quanto fossimo nel 2023, ovviamente nei confronti degli eventi di catastrofi naturali, NatCat. Dunque, punto questo molto utile per noi, perché ci ha permesso anche di rinnovare i nostri trattati assicurativi, e qui arrivo alla tua terza domanda, perché quest'anno, ovviamente parlo anzi del 2024 quando dico quest'anno, è stato fondamentalmente senza perdite per i riassicuratori, quindi è stato un buon anno, e i rinnovi sono stati migliori del previsto per noi, intendo, perché siamo stati in grado di andare a coprire la nostra esposizione, cosa che siamo stati in grado appunto di fare nel 2024 senza costi aggiuntivi o ulteriori. Ultima domanda, se ricordo bene, era sul rafforzamento, l'aumento della competizione, della concorrenza nell'area auto da prima, che è una IMG, per cui se volete è una società, come dire, che lavora direttamente, non è una compagnia assicurativa, per cui dunque sono stati in grado in effetti di farci vedere un tasso di crescita rilevante l'anno scorso, e come sai probabilmente adesso sono, come dire, in vendita, nel senso che sono alla ricerca di un acquirente, e probabilmente dovranno andare a trovare dei nuovi vettori per la sottoscrizione del rischio, perché semplicemente, allora, Swiss Re IPTQ erano quelli appunto che si occupavano del loro business, fondamentalmente hanno deciso di uscire da questa tipologia di attività. Molto bene, chiarissimo, grazie, grazie mille Enrico. Prossima domanda, Andrea Visi di Equita, prego. Buongiorno, grazie. Semplicemente una domanda che rimane da parte mia. Allora, ha a che fare in modo particolare alla dinamica dei premi nel comparto vita, perché vedo che la crescita qui è stata un po' più bassa, c'è stata una riduzione rispetto ai primi trimestri, per cui è possibile appunto avere un po' di colore su quelli che sono i piani dietro questi numeri? Immagino ci sia stato tutto un team che si è occupato di attività commerciale e magari, ecco, tutto un lavoro fatto di anche sulle promozioni. E cosa vi aspettate per l'anno prossimo, proprio per quanto riguarda la crescita, in modo particolare il focus è sul business della banca assicurazione. E poi, ecco, aggiungo una domanda. Il processo appunto che riguarda BPER, Banca Popolare di Sondrio e il delisting, potrebbe forse spostare il focus, per cui un impatto sull'attività commerciale assicurativa? Grazie. Sì, Andrea, grazie. Il premio per quanto riguarda il comparto vita, secondo me è un argomento che è andato molto bene, è stato molto forte nel 2024 si nota o noti appunto questo rallentamento, perché questo è dovuto al fatto che può essere fatto un confronto con 2023, ma è molto difficile da reggere. Perché questo? Perché nel 2023 c'è stata una produzione fortissima che in modo particolare è stata generata dai fondi pensione. Quindi nel 2023 abbiamo ricevuto due mandati molto importanti, e questi due mandati ci hanno permesso, in modo particolare, ha permesso ad Unipol Assicurazioni di poter crescere in modalità molto consistente nell'arco dell'ultimo anno. Però andando ad escludere l'effetto di quel tipo di attività, cioè di quel business che in effetti è fortemente impattato da parte del mandato stesso, perché se c'è, come dire, un anno in cui non ci dovessero essere dei mandati assegnati, è chiaro che avremmo subito un impatto negativo a causa di questa assenza. Quindi riprendo, la performance dei nostri agenti è stata veramente molto positiva, molto forte. E poi, altro elemento ancora, la performance del business di Banca Assicurazione. In questo caso, in particolare, la rete di distribuzione di Banca Assicurazione di Biper ha performato estremamente bene. Nonostante questo, però, anche in questo caso, nella Banca Assicurazione c'è comunque ancora spazio per migliorare. Questo sia a livello di rete di distribuzione. Apro una parentesi, basta guardare la produttività per filiale nel settore vita, c'è ancora un divario che noi dobbiamo colmare. Questa è un'opinione personale, appunto, che riguarda il comparto vita. E esattamente su questo che noi stiamo lavorando molto in questo momento. C'è un lavoro proattivo in corso. Questo è fatto per esplorare una possibilità che, ripeto, è quella di andare a colmare questo gap, questo divario, nell'arco dei prossimi 3 anni. Grazie. Per quanto riguarda l'altra domanda, facevi riferimento alla fusione, giusto? No, non penso che, come dire, cambierà il focus sul business a causa di questa fusione, anzi il contrario, la fusione stessa andrà ad incoraggiare, ad incentivare il fatto di tenere l'attenzione molto elevata su questa attività, non solamente sulla Banca Assicurazione, ma anche sul nuovo business che la nuova entità sarà in grado di creare. Credo che il comunicato stampa rilasciato proprio questa mattina sia molto chiaro a riguardo, nel senso che descrive una posizione chiarissima del gruppo Unipol e del modo in cui noi vediamo questa operazione finanziaria. Grazie ancora. Prossima domanda, Alberto Villa, Intermonte, prego. Buongiorno. Giusto due domande da parte mia. La prima, in effetti, avete già risposto, perché era il fatto di eventualmente superare il 20% vista l'offerta Biper Banca Popolare di Sondrio. Mi rimane la seconda domanda, cioè potreste prendere in esame di chiedere ai regolatori di poter eventualmente superare il 20% in futuro per quanto riguarda, come dire, le vostre partecipazioni bancarie? Seconda domanda, che ha a che fare con alcuni articoli stampa che sono stati circolati, cioè sull'opportunità di poter valutare il fatto di sbarazzarsi del business degli hotel. Ci può dare un po' di colore a riguardo? E in questo caso, eventualmente, quale potrebbe allora essere il perimetro, come dire, di gestione degli hotel / di attivi immobiliari? Grazie. Grazie Alberto. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, la terza che risponde, allora, opzione di superare il 20%, no, non è un'opzione, come dire, considerata sul tavolo in questo momento, però ripeto, in questo momento non è un'opzione. Per la seconda domanda, dunque, effettuiamo di frequente delle valutazioni in modo particolare prima di andare a rilasciare dei piani industriali per cercare di capire come in futuro gestiremo il nostro asset più importante. Uno di questi business è appunto quello degli hotel. Allora, il business degli hotel sta andando benissimo, nel senso che ci ha dato un contributo molto rilevante appunto al PNL del 2024. In questo caso l'utile netto è stato di circa 20 milioni e un EBITDA di circa 40 milioni di euro. Quindi, ripeto, un business fortissimo e siamo molto molto attivi per gestire al meglio questo business, cosa che faremo anche in futuro. È vero che bisogna prendere in considerazione tutte le opportunità che possiamo avere in questo momento, come dire, sul tavolo. La prima delle quali, proprio come dicevo prima, consiste nel continuare a gestire questo business, e ovviamente bisogna prendere in esame proprio il fatto di istituire e di redigere un nuovo piano industriale. Poi bisogna prendere in considerazione anche il CAPEX, che è quello che bisognerà spendere per andare a ripristinare tutti gli attivi immobiliari, che sono quelli che vanno a coprire il business degli hotel. A valore di attivi parliamo di qualcosa come 500 milioni di euro. E bisogna prendere in considerazione anche un'altra possibilità, e cioè quella di poter creare delle partnership o strategico o commerciali. Poi, altra possibilità ancora, è quella appunto di disfarsi di questi asset. Sono varie le opzioni sul tavolo, stiamo saggiando letteralmente il mercato in questo momento, e direi che questa è la fase attuale. Non ci sono degli impegni particolari per quanto riguarda il lato Unipol, per cui questo per dire che vedremo in futuro come procedere, perché per il momento, ripeto, non abbiamo ancora preso nessun tipo di decisione, è semplicemente un fatto, come dicevo, di andare a assaggiare, di testare il mercato. Molto bene, grazie. Prossima domanda, follow up di Michael Hapner di Berenberg, prego. Una domanda velocissima, anzi sono due. Allora, per quanto riguarda il Vita, il Q3 dovrebbe essere una chance finale per i vari partecipanti, per cui penso che qui si parli di 1,5 miliardi per quanto riguarda appunto il business Vita. Seconda domanda è il discorso health, quindi copertura sanitaria. Vedo che cresce in modo costante, ma questo è uno one-off a causa del prezzo o pensate possa essere una tendenza normale in Italia per il futuro? Grazie Michael. Allora io rispondo la terza alla domanda Euro Vita e poi lascio parlare invece Enrico San Pietro per il business salute. Allora la risposta è sì, nel senso che ci aspettiamo di finalizzare a questa operazione finanziaria su Eurovita nel settembre 2025, quindi quest'anno. Parliamo, sì, come dicevi tu, di 1,5 miliardi di euro di riserve tecniche che dovranno essere trasferite ad Unipol. Questo è l'effetto appunto del carve out che verrà realizzato, lo ripeto, in Unipol. Dunque, non ci aspettiamo un vero e proprio impatto da parte di Solvency, perché abbiamo ricapitalizzato molto la società. Quindi in questo momento è già molto ben capitalizzato, perché appunto ci abbiamo messo più di 50 milioni di euro di aumento di capitale su Kronos, e quindi no, non vedo implicazioni negative che potrebbero arrivare da Solvency su Kronos. Bene, grazie. Comunque faccio riferimento a Unisalute. Enrico, per Unisalute? Sì, Marco, allora, la nostra crescita nel business appunto sanitario health è veramente una grossa crescita, rilevante, al tempo stesso rimane redditizia, cosa che abbiamo appunto riportato circa un combined ratio del 90% nel 2024. E per quanto riguarda la crescita, questa arriva proprio da due flussi di valore fondamentale, quindi prima il business tradizionale di Unisalute, si tratta fondamentalmente di deal molto grandi, di collettive, per cui lì c'è un effetto prezzo, letteralmente. Quindi questo vuol dire che siamo in grado di poter aggiornare i nostri prezzi considerando quelli che sono i fabbisogni o le necessità attuali, appunto, ovvero un aumento crescente di questi contratti da parte delle persone assicurate. Quindi c'è più business, c'è una grossa parte del business che ha questo effetto prezzo, che deriva dall'effetto prezzo, ma c'è un'altra area, un'altra fonte, cioè la crescita del canale distribuzione retail, per cui di nuovo il business della banca assicurazione, che ripeto ha avuto un ottimo risultato nel 2024, ma poi anche tutta quanta la rete agenziale, sempre retail, è una rete questa che sta crescendo anch'essa, per cui in questo caso abbiamo riportato qui una crescita rilevante e pensiamo che anche nel futuro potremo continuare a crescere appunto nel business salute. Molto bene, grazie mille Enrico, grazie. Se dovessero esserci altre domande ricordate di premere asterisco 1 sui vostri telefoni. Bene, dottora Terza, non ci sono ulteriori domande registrate in questo momento. Molto bene, la Terza. Allora, grazie per aver partecipato a questo incontro. Spero allora di vedervi tutte e tutte il 28 di marzo prossimo, il momento in cui vi sveleremo dei dettagli della logistica un po' più avanti. Grazie ancora e buona continuazione di giornata. Arrivederci.